significa concentrare per me, devo per forza essere ferma senza muovermi, no? Senza guardare intorno, devo fare veramente questa unica cosa senza farmi le pause, senza ascoltare gli altri. E questo è il focus? Non lo so, io lo percepivo così per tanto tempo prima che poi ho notato non deve essere per forza così.
Questo è Formatori, la formazione dalla parte del toro, e questo è un altro episodio di questo podcast che, incredibile a dirsi, parla di formazione. Io sono sempre Daniele Cursi, formatore, coach, allievo di Pilates. Questa è una cosa che va avanti da qualche mese e che secondo me è abbastanza importante oggi per il tema di cui tratteremo. Adesso non so, sport pratica, il nostro bel torello, sempre bello e sempre con me, Marco Vianello.
Grazie Daniele, non sono affatto allievo di Pilates, ma proprio credo che sia la cosa più lontana da me, però ho comprato una bicicletta.
E sbagli? Ah, vabbè.
Ho comprato una gravel meravigliosa con cui mi inizio a fare dei bei giri in giro per la Pianura Padana, che non è proprio il... Vabbè, anch'io formatore, io sulla via di diventare coach, non coachissimo come Daniele, ma una bella novità, ma soprattutto introduttore, persona che introduce ospiti a Formatorico Podcast. E oggi introduco Caterina Di Marco. Benvenuta Caterina. Allora, Caterina è una facilitatrice di pratiche somatiche, esperta di learning and development, fondatrice dei progetti Body in Business e Post to Move. Mamma di una bambina di 3 anni, ha alle spalle oltre 10 anni di esperienza internazionale in startup tra marketing e HR. Oggi disegna e guida esperienze somatiche che aiutano persone e team ad aprirsi a nuove possibilità. Caterina, benvenuta. Prima domanda fondamentale per te: che cosa significa disegnare e guidare esperienze somatiche?
Ciao a tutti, grazie per l'invito Daniela e Marco. Che cosa significa per le persone o per me? Diciamo...
Bella domanda. Io direi partiamo per te e poi andiamo a vedere le persone come la vivono.
Ok, allora per me significa di mettere insieme 2 mie passioni, che è la formazione, la facilitazione, lavoro con il corpo. Io ho il background in danza contemporanea e poi faccio anche Feldenkrais, yoga, un po' di Pilates, non tanto, un tech improvisation, e questo mi veramente permette di mettere insieme questi 2 mondi e vedere anche come ognuno può essere utile, no? Perché sempre le vediamo molto in parallelo, molto separate. Vado al lavoro e poi vado alla mia lezione di yoga, sono 2 cose un po' staccate, invece io sto cercando di integrare e vedere come possono supportare uno all'altro. Questo è per me, diciamo, personalmente molto interessante. Spero che, diciamo, aiuta anche agli altri, ai partecipanti delle mie workshop, laboratori o quando faccio coaching individuale.
E cosa dicono i partecipanti?
Esattamente.
Sì, cosa dicono? Spesso dicono che è una cosa nuova, tipo, c'è sempre un sentimento di sorpresa, perché è un po' difficile di spiegare in anticipo, no? Che cosa succederà. E poi dopo questa esperienza hanno sempre qualche insight, non lo so come si dice in italiano.
Una rivelazione.
Scoperta. Rivelazione. Hanno imparato qualcosa di nuovo di loro stessi o hanno capito qualcosa di nuovo, hanno ottenuto una nuova prospettiva al problema che hanno avuto, hanno incontrato. E poi spesso si anche divertono, questa è una parte che mi piace, sì. Anche che cambia un po', no? Questa cosa, siamo seri, stiamo lavorando, stiamo affrontando i nostri problemi, però vabbè, lo possiamo anche fare in modo più leggero, più giocoso, più divertente.
Bello. Tu dici non è facile spiegarlo prima, però oggi ci dobbiamo un po' provare. Il nostro mestiere oggi è proprio...
È la sfida, lo so.
Esatto, è la nostra sfida di oggi. Innanzitutto, perché non è facile spiegarlo bene?
Magari sono io, però penso che è molto difficile spiegare certe esperienze con le parole. Tipo se tu fai un viaggio con i tuoi amici, fate una camminata in montagna, lontano da tutto, no? Fate le esperienze o avete momenti profondi, poi sì, potete spiegare come era bello di andarci, però secondo me solo ascoltando
non è la stessa cosa.
Non è la stessa, quella persona non avrà la stessa esperienza come te solo perché l'hai raccontato. E penso che questo è un po' la stessa cosa, che sì, si possono utilizzare parole per spiegare che sta succedendo, però non può mai arrivare così profondo. Sì,
assolutamente. In generale la formazione esperienziale, scusa Marco perché ti vedo che hai una domanda in canna, ma te la lascio, giuro. La formazione esperienziale è una formazione che ha questo tipo di limite, no? Quando la spieghiamo, a me ultimamente è capitato di spiegare un altro tipo di formazione sempre legata al corpo, nello specifico alle arti marziali, e il cliente ha voluto vedere un video, perché non si capacitava di come potessero essere utilizzate le arti marziali all'interno di un'aula di formazione, e giustamente effettivamente col video ha più senso, nel senso che riesci veramente a vedere cosa accade. Mi piacerebbe oggi capire con te che cosa accade, però prima non so se Marco voleva chiedere qualcosa di legato oppure
no, esattamente questa è la domanda, cioè capire che cosa accade. Comprensibile che sia difficile spiegarlo a parole, sono d'accordissimo. L'esempio poi della passeggiata in montagna secondo me è perfetto. Parlare della passeggiata in montagna, di come ti senti quando sei in un certo punto della passeggiata, come si sente il tuo corpo, come si sente la tua mente, è un'altra cosa rispetto ad esserci, essere lì e farlo veramente. Però proviamo un attimo a raccontare un po' che cosa succede innanzitutto dal punto di vista fisico, somatico, perché mi sembra che sia un po' il focus di tutto. Questa esperienza è un'esperienza che comprende il tuo corpo, in primis.
Sì, ok. Certo, volete magari che dico qualche esempio? Che cosa si può fare?
Sì.
Vai, partiamo con gli esempi.
Ok, diciamo al base, magari anche per raccontare un po' che cosa facciamo, no? Che cosa significa somatico. Significa lavorando con il corpo, però non in modo di allenarsi, crescere i muscoli per diventare più forti, però in modo per prima ottenere la consapevolezza di come stiamo, che cosa stiamo facendo, e poi anche provare diversi modi di fare una cosa. Allora, noi spesso abbiamo un modo di fare qualcosa, abbiamo le nostre abitudini. Allora, prima portiamo un po' di consapevolezza a come facciamo le cose, poi insieme possiamo scoprire, ok, questi sono altri modi. Per dire no, io lo posso dire in un modo molto, diciamo, un po' aggressivo, magari assertivo, lo posso fare anche in modo molto più calmo. Possiamo provare queste opzioni diverse. Dicendolo, mettersi in postura, cambiare il respiro durante che lo stiamo facendo, magari anche affrontando una persona quando siamo lontani di questa persona, che movimento facciamo quando lo diciamo, no? Allora facciamo un po' di sperimentazione e poi dopo che abbiamo tutte queste opzioni possiamo scegliere, ok, in questo momento a me serve questo è il modo più utile in questa situazione. Questo è un po' il principio di embodiment coaching che sto utilizzando e si può utilizzare anche con i partecipanti in gruppo in aula. E poi lavoriamo con il respiro, con la postura, con il movimento, con lo spazio, che con le relazioni ci può entrare anche un po' di tocco o relazioni tra i partecipanti. Possiamo lavorare anche con la immaginazione, e anche intenzione, portando tanta attenzione a che cosa stiamo intendendo di fare. e lo stiamo facendo davvero? Se anche una grande, grande domanda in questo lavoro, perché spesso magari pensiamo che stiamo facendo una cosa, però non viene così, non è percepita in questo modo. Tipo magari io ti dico, no, non penso che questa sia una buona idea, non lo vuoi fare, sono un po' così, no? E io penso che sto dicendo no, invece la persona con cui parlo non lo percepisce per niente, magari dice, ah, ok, ho dubbi. No? Sì. E allora ci diamo anche un po' di specchio, stiamo veramente facendo che cosa che vogliamo fare.
Ok, quindi fondamentalmente stiamo facendo vedere, stiamo esprimendo anche in maniera, adesso butto un termine che forse neanche è corretto, però fenotipica quello che effettivamente è la nostra intenzione, oppure no. Per come me la stai raccontando, dimmi se sto capendo, è uno zoom out. Cioè io fondamentalmente quasi esco da me stesso per vedere il film di me stesso. Cioè sì, la mia intenzione è X, ma quando la compio, se io mi guardo da fuori, no, mi viene un po' il film Ghost di tanti anni fa, no? Di lui che a un certo punto esce dal corpo e si vede. Però quando esco fuori e mi vedo, effettivamente ciò che vedo esprime quella che era la mia intenzione, oppure magari no, o addirittura ne esprime un'altra in contrapposizione. È un po' questo il gioco?
È uno dei giochi, magari mi sono concentrata tanto su questo, allora, però grazie che l'hai spiegato così chiaro. Sì, è una di possibilità di fare sto zoom out e magari avere una persona che posso essere io come coach o che può essere un altro partecipante se lavorate come in coppia o in trio, che ti può dare sto specchio. Magari un esempio dell'esercizio molto semplice è che metti le persone in coppia, le fai camminare, allora una delle persone cammina in modo normale come cammina sempre, l'altra la osserva, poi cambiano i ruoli e quella persona deve camminare, deve un po' imitare, no? La camminata.
Okay.
Vedersi da fuori, noti qualcosa, no? Perché io cammino e per me questo è camminare, questo significa camminare, non mi sembra strano. Invece se vedo la mia camminata e ci sono altre 10 persone camminando in modo diverso, già questa camminata porta qualche significato.
Okay.
E io la posso notare in questo modo. Questo è un esempio di zoom out o dello specchio che può funzionare molto bene quando lavoriamo con il corpo.
Mi viene in mente un esercizio
Dani, mi immagino quanto forte possa essere già sulla camminata, ancora di più nel modo di parlare, per esempio, nel modo di usare le mani, in tutta la nostra prossemica, in qualche modo, cioè deve essere una cosa sconvolgente vedere qualcuno che interpreta il nostro ruolo, perché poi probabilmente interpreta quello che è più visibile, quello che è più facilmente anche stereotipabile. E quindi percepisce delle cose che per noi sono del tutto naturali, ma invece hanno un impatto molto forte sugli altri. È bellissimo questo esercizio, semplice ma di un'efficacia mostruosa. Daniele, dicevi, ti viene in mente qualche esercizio che facevi?
No, mi viene in mente il collegamento al nostro primissimo episodio, quello sul public speaking, cioè quanto effettivamente quando lavoriamo sul public speaking ci concentriamo tanto su quello che facciamo utilizzando lo spazio, per esempio, utilizzando il nostro corpo, perché lì sappiamo che avremo un pubblico di fronte, quindi tanti occhi saranno su di noi e mai ci dimentichiamo invece che comunque anche se ho solamente una persona di fronte, comunque quel paio d'occhi ci valuterà, no? Anche su come ci comportiamo, anche su come ci muoviamo, su come utilizziamo il nostro corpo, e quindi ci sono anche delle conseguenze anche in conversazioni che non sono per forza one to many, ma possono essere anche one to one, banalmente.
Ah sì. Caterina, tu parli... questa verticale l'abbiamo fatta su come gli altri ci percepiscono, ma innanzitutto hai parlato della consapevolezza su di noi, su quello che noi in primis percepiamo di noi stessi. Quindi mi sembra che ci sia questa componente di continua relazione, di continuo avanti e indietro tra come mi sento, come mi pongo agli altri, come gli altri mi percepiscono, cosa mi restituiscono e così via. Ho capito bene?
Sì, hai capito benissimo. Diciamo, il primo passo è portare l'attenzione a come sto, semplicemente. Diciamo, la definizione di embodiment, quella una dei più semplici che mi piace, è come stiamo, in inglese how are we, no? Che sono in italiano due parole, in inglese tre parole, danno già, aprono tanto, perché significa che questo how o come significa che è un modo di essere, è un modo che anche si può cambiare, perché parliamo del present tense, come si dice, parliamo in presente, allora certo. Significa che non è dato, non è fisso. Il nostro embodiment è sempre diverso, si sta cambiando in ogni situazione, in continuo, e si sta cambiando anche in relazione con noi stessi, con gli altri, nell'ambiente, diciamo, la cultura ha tanto impatto a quello, quando stiamo viaggiando magari anche cambia. E allora il primo lavoro che dobbiamo fare è di diventare consapevoli di come è il nostro embodiment, no? Come stiamo oggi, che cosa lo sta influenzando, e notare che sta succedendo nel nostro corpo. Allora la prima, diciamo, proposta che porto sempre nello spazio, che facciamo un semplice esercizio di centering, di centrarsi, è proprio portare l'attenzione da fuori, dentro il nostro corpo, e capire che sta succedendo oggi, in questo momento. E da lì poi possiamo fare diverse cose, magari zoom out, relazioni con gli altri, però è sempre bello di cominciare con noi stessi.
Noi ti seguiamo su LinkedIn, Caterina, e quindi abbiamo visto un po' anche dei video che proponi, di attività, di esercizi che proponi anche da fare in autonomia su questo tema. E ce ne sono alcuni che sono di una semplicità disarmante, ma che comunque ti fanno portare l'attenzione con grande forza su quello che stai facendo. A me è rimasto impresso quello sul... c'è un video che parte con forse proprio te, accovacciata verso lo schermo, che dici "Is this how you focus?" È così che ti concentri?
Sì, sì, quello... Sì, è questo, no? Diciamo, che cosa significa concentrare per me? Devo per forza essere ferma, senza muovermi, no? Senza guardare around, al turno. Devo veramente intorno. Fare solo sì, intorno, devo fare veramente sta unica cosa, senza farmi le pause, senza ascoltare gli altri, no? E questo è il focus? Non lo so. Io lo percepivo così per tanto tempo, prima che poi ho notato che non deve essere per forza così, no? Sì.
Su questo avevo infatti una curiosità. Riesco a capire perfettamente come mai la consapevolezza, una maggiore consapevolezza, no, del nostro corpo ci può aiutare a sentirci ovviamente più calmi, no, perché ci centriamo, più concentrati per certi aspetti, a prescindere da come ci mettiamo per concentrarci, però se aumentiamo la consapevolezza su come siamo, come stiamo, anzi per dirla come hai detto tu, il controllo, la concentrazione, anche il controllo di fronte a situazioni difficili ovviamente migliora, no? Perché in qualche modo abbiamo proprio più controllo di noi stessi. Questa è, diciamo, una cosa che riesco a capire abbastanza bene. Me la spieghi, dici "ah sì, effettivamente ok, ha senso". Ci sono altri temi sul quale l'embodiment ha un impatto, tolta la concentrazione, il controllo? Cioè, in che altro modo informazione posso utilizzare l'embodiment?
Sì, ci sono tanti. Io penso che potrebbe veramente... può essere utile in ogni parte di formazione dove uno entra in relazione con qualcuno, con qualche stimolo. questo apre già tante possibilità. Dove io vedo che embodiment può essere molto utile, dove mi concentro anche io, è tutta questa parte di, sì, come hai detto tu, un po' di stress management, resilienza, benessere, come gestire le nostre energie, anche non solo per come essere calmi, però anche se stiamo stanchi, come ci possiamo un po'
tirar su, energizzare.
Mi piace molto di più.
Sì, infatti, meglio energizzare.
Sì, ogni tanto invento le parole.
No, ma energizzare credo che sia italiano, almeno io l'ho usato. Sì?
Credo sia italiano.
Va bene. Poi sicuramente parte della tutta la parte della collaborazione con gli altri, come comunicare in modo chiaro e anche come adattare la nostra comunicazione ai diverse situazioni, alle diverse persone che hanno diversi modi di parlare, anche ricepire l'informazione. Questo, diciamo, possiamo parlare di culture differences o culture management, okay. Quando c'è magari un gruppo internazionale, ci sono le persone di tanti paesi che hanno un modo molto diverso come parlare, come affrontarsi, come comunicare, embodiment può aiutare molto per capire queste differenze e anche poi scegliere come dobbiamo parlare.
Come interagire.
Interagire. E poi anche tutta la parte di performance,
okay.
Per essere più sicuri, per prendere decisioni, magari anche più di fiducia di noi stessi, gestire meglio le nostre energie durante la giornata, capire quando noi siamo al nostro peak o invece quando è il giusto tempo per fare giuste cose.
Una pausa banalmente,
sì.
È il giusto tempo di fermarsi.
Sì.
Quando è il giusto tempo di rispondere a quella mail agghiacciante a cui dobbiamo per forza rispondere.
Tu ci hai detto prima che sei arrivata un po' a facilitare l'embodiment perché avevi, diciamo, due tipi di esperienze, due tipi di passioni diverse, no? Da una parte la facilitazione, dall'altra tutto il tuo background su danza, yoga, parzialmente anche Pilates. C'è bisogno per forza di avere quel tipo di background per iniziare a interessarsi all'embodiment? E se no, se ci sono banalmente delle teorie, dei modelli che possono essere d'aiuto per chi si vuole avvicinare a questo tipo di facilitazione, dice adesso voglio studiare, voglio capire come funziona per poi portarlo in aula.
Sicuramente non penso che uno ha bisogno di una formazione profonda in ambito di movimento, danza o pratiche somatiche. Questo è anche un po' il mio modo di farlo, che mi ha influenzato, però ci sono tante persone che lavorano con il corpo, però magari hanno un background molto diverso. Ci sono le persone che vengono più dal mondo scientifico, poi ci sono le persone che vengono anche dal mondo di sport, focalizzate sul performance, e poi ci sono anche tante persone che sono semplicemente facilitatori, formatori, per poi hanno cominciato a interessarsi in questo tema. Io ho fatto un corso con Mark Walsh per Embodiment Coaching.
Mark Walsh si definisce Mr. Embodiment, responsabile della conferenza sull'embodiment, anche di corsi sul diventare facilitatori su questo tema e sulla certificazione online proprio per l'embodiment coaching. Ha scritto un libro, fa un podcast sull'embodiment e anche una conferenza. In pratica, se qualcuno deve imparare l'embodiment, Mark Walsh è la persona giusta.
Che è un corso che dura 6 mesi e che è aperto per tutti i formatori, facilitatori, coach, e devo dire è molto pratico e non c'è bisogno di nessuna esperienza per entrare, diciamo un'esperienza specifica di embodiment, e si impara tutto. Io penso che, diciamo, ognuno che o tutti che sono almeno un po' sensibili possono poi portare questo lavoro in aula in loro modo. Questo mi piace anche, come si dice, sottolineare che ci sono tanti modi di farlo, di lavorare con il corpo, questo è anche bello di questo lavoro, c'è tanta ricchezza perché ognuno ha il suo embodiment, la sua cosa che poi ci può portare. Allora è più per magari aprirsi a non vedere che ci sono diverse possibilità in aula, non solo quella verbale, quella visuale, però anche quella
corporale va benissimo.
Corporale.
Io avrei detto corporea, ma sono
corporea.
Io.
Corporea. Hai ragione. Corporea. Hai ragione, bravo Marco. E Marco, hai domande?
Io stavo solo ragionando un po' su questo tema dell'embodiment, sulla somatica, e sarei curioso di capire, visto che appunto c'è questa dimensione relazionale, sarei curioso di capire quanto efficaci sono le sessioni di gruppo su questi temi comparate alle sessioni individuali, che vedo dei vantaggi probabilmente su entrambe le dimensioni. Per tua esperienza, che cosa funziona meglio, o magari se c'è qualche cosa che funziona meglio in uno dei due casi?
Non direi che una funziona meglio dell'altra. Quella individuale proprio permette alla persona di andare in profondità magari in quello tema che è importante per lei. Se uno mi dice voglio avere più di autostima, magari fare le presentazioni e non avere paura, lavorare insieme one to one può aiutare, perché possiamo proprio capire dove è il problema, che ti manca. Come insieme con il corpo possiamo un po' come ti possiamo preparare, così ti senti più così hai più di fiducia di te, in te. Invece con il gruppo è bello, perché soprattutto se parliamo di questi temi di collaborazione ci entra la relazione, è molto meglio di farlo in gruppo, anche per vedere tutta la diversità, perché non ci sono solo io come la coach, però ci sono altre persone, e questo permette veramente vedere tutto lo spettro di diversi embodiment, di diversi modi di fare le cose, che può essere utile se parliamo di comunicazione, gestire il conflitto, anche di regolarsi, perché ognuno magari ha qualcosa che un trigger, no? Quando sì, affrontiamo una persona, ognuno da noi ha una cosa che è proprio non la supporta, affrontarla, anche capire che sono queste diverse trigger e che ognuno ce l'ha, può essere molto forte.
Qual è il tuo trigger, Caterina? E Daniele, sappi che arriva la domanda anche per te.
Sì, penso che le persone che proprio si lamentano, che non vogliono trovare la soluzione, no? Che sono sempre questo non si può fare, questo veramente non supporto. Sì. Anche le persone che si lamentano in modo più come si dice, più tipo, vabbè, adesso non
vocalizzando troppo,
tipo i siciliani, no, per strada, che questo.
Ricordiamo che Caterina vive in Sicilia,
cioè, vive a Palermo di Morini, che anche io questo è un grande, sì, questo è il mio grande lavoro che sto facendo ogni giorno, di proprio accettare questa realtà, di essere, parlare a alta voce e fare sapere tutti i nostri problemi, i vostri problemi, senza che nessuno si interessi in quello.
Ok, secondo me stai parlando degli italiani in generale, però evidentemente sì, tu che solo sei in Sicilia hai una lente particolare su quello. Io penso il mio trigger è una persona estremamente amichevole all'inizio del nostro rapporto, nel senso, se pronti via sei molto socievole, molto amichevole, automaticamente mi vado in difficoltà, perché non ne colgo le ragioni, e quindi mi sento quasi preso in giro, e questa cosa ovviamente un po' mi triggerà, nel senso che mi tiro un po' indietro.
Questo è molto ligure, lo riconosco come roba mia più che
Sì, ma te però consideri troppo amichevole anche banalmente una stretta di mano. Quindi...
Sì, no, questo è vero, questo è vero.
Questo e è vero. Per te invece qual è il trigger, Marco?
Per me il trigger sono le persone che partecipano a una conversazione solo per convincere gli altri di avere ragione.
Bello.
Cioè, se tu prendi parte a un gruppo di lavoro, a una riunione, a una conversazione, e il tuo unico scopo è far sì che gli altri riconoscano quanto sei più bravo, quanto sei più intelligente, quanto la tua idea è più giusta di quella degli altri, mi mandi ai matti.
Cioè, un po'
iniziamo a parlare, cioè stiamo praticamente introducendo il Matador in qualche
stiamo
modo.
Introducendo il Matador, ma non lo facciamo
tempo
subito
al
perché
tempo.
Esatto, voglio almeno fare un altro paio di domande. Una è un po' particolare, nel senso che non so neanche se c'è una risposta, però vediamo. Parliamo dell'embodiment come qualcosa che effettivamente adesso, dopo un po' che abbiamo chiacchierato, ho capito. Nel senso, ne ho capito le varie sfumature, non sarei in grado di farlo ovviamente, però ne colgo gli obiettivi in aula, le potenzialità anche in aula, no? E riesco anche a immaginare un po' quello che accade. Poi magari tra qualche minuto, tra qualche secondo ti chiedo anche se riusciamo a fare un piccolo esercizio, un paio di esercizi tra di noi che magari riescono a capire anche le persone che ci ascoltano e che magari fanno con noi. Però prima di andarci ti volevo chiedere, secondo te qual è l'evoluzione dell'embodiment? Cioè, se tu immagini l'embodiment tra 5, 10, 15 anni, che cos'altro potrebbe accadere? Come potremmo utilizzarlo? Se magari ci sono delle tecnologie che in qualche modo possono iniziare a essere utilizzate in questo senso, tu sei un'esperta, quindi magari già vedi, già riesci a vedere al di là dell'orizzonte, diciamo.
Io penso e spero che veramente diventa una normalità, che adesso si vede un po' come una niche di lavorare con il corpo, però spero che capiamo abbastanza presto che veramente questo fa parte di essere umani, questo fa parte anche di lavoro, perché alla fine anche se tu sei un developer, ogni giorno vai al lavoro e ci porti il tuo corpo, allora... Perché certo. non porti attenzione a quello, no? E spero che proprio diventa una parte di formazione di base, che dobbiamo anche di nuovo riportare un po' di attenzione al nostro corpo, a che cosa significa essere umani, anche perché con intelligenza artificiale che ci rende speciali come... Perché non la può fare, certe cose non può fare intelligenza artificiale, no? Perché ci sono certe cose che il corpo permette di fare meglio, o magari questa cosa che ognuno siamo diversi, ognuno è un po' influenzato di in che corpo vive, come percepisce il mondo, ogni interazione tra diverse persone è diversa e non può mai essere replicata, allora anche le idee possono nascere da lì, proprio di questa diversità. Io spero che lo cominciamo a utilizzare di più, questa potenza, questo potenziale.
Quindi se ho capito bene un po' in maniera trasversale, come a un certo punto sono iniziate anni fa a arrivare le emozioni, no? La parte emotiva è diventata qualcosa che abbiamo iniziato a utilizzare quasi in tutti gli argomenti che trattavamo in formazione, e dall'altra parte tu aggiungi anche un altro pezzo, dice non considerare più il corpo solo come un mezzo, viene da dire un mezzo di trasporto, ma proprio come un luogo di conoscenza, cioè un modo in cui io riesco a conoscere e che mi stacca da tutte quelle che sono le dinamiche ipertecnologiche, perché quelle dinamiche un corpo non ce l'hanno.
Sì, magari l'ultima cosa che vorrei raggiungere è vederlo come una risorsa, che adesso esatto. Lo vediamo molto come un limite. Siamo okay. Stanchi, abbiamo dolori, ci fanno male gli occhi perché siamo davanti al computer, però... Come lo possiamo vedere più come una risorsa invece un limite che dobbiamo
Bellissimo.
Allenare, rinforzare per essere più produttivi, per lavorare meglio, cambiare un po' questa prospettiva.
E proprio perché è una risorsa, noi adesso, proprio come ti dicevo, proviamo qualche esercizio, riusciamo a fare qualcosa che anche da casa, viene a dire, non so perché, non so chi ci ascolta riesce a fare con noi, Cadeci, ce la facciamo secondo te?
Possiamo sicuramente fare centering, che è proprio una pratica di base, poi vediamo, magari possiamo provare altre cose.
Sì, dai, proviamone 1/2, vediamo come funzionano, così abbiamo proprio una percezione vera e propria di che succede a volte in aula di embodiment.
Va bene, allora possiamo fare il centering, centrarsi, che è una cosa più introspettiva, allora portare attenzione a come stiamo, la può fare qualche sì uno che sta ascoltando, anche se state camminando, se siete per strada, state facendo la spesa, la possiamo fare. Sì. Sarebbe meglio se vi fermate, però si può fare anche in camminata, in certo modo limitato. Allora, ci siete?
Ci siamo, prontissimi.
Okay, sì. Allora, facciamo la tecnica di centering che si chiama ABC, A come awareness, allora consapevolezza, B come bilancia, balance, e C come core relaxation, che si può traduire come rilassazione del centro del corpo, ABC, e cominciamo con A. Non dipende dove siete, portate adesso l'attenzione al vostro corpo, magari potete anche lasciare, se state guardando qualcosa, lo schermo, potete lasciare lo sguardo andare un po' via, immaginando che state guardando indietro di voi e notate un po' come state oggi, come siete, com'è il vostro respiro senza cercare di cambiarlo. Se è profondo, se va dentro la pancia o se è più corto e non arriva così profondo. E notate che cosa prende la vostra attenzione. Qualche parte del vostro corpo la sentite più presente o tira la vostra attenzione in questo momento. Poi possiamo fare il passo a B, balance, e per questo vi invito di portare l'attenzione ai vostri appoggi, allora se siete in piedi ai vostri piedi, se siete seduti al vostro sedere, e portate l'attenzione a questi punti che stanno toccando il pavimento o la terra, o che stanno toccando la sedia, il divano. Come è distribuito il vostro peso? Potete fare piccoli movimenti alla fronte, dietro, sinistra e destra. Notare che cosa cambia se spostate un po' il vostro peso. Fino a che arrivate in centro, al centro. E vi sentite proprio centrati, sentite che avete abbastanza supporto della terra, del pavimento, della sedia sotto di voi. E ultima cosa è il rilassamento del centro, del corpo. Allora con il respiro cercate di ammorbidire un po' la vostra pancia, farla più morbida, anche il vostro petto, i muscoli attorno alla vostra bocca, potete proprio lasciare andare i muscoli della mascella. E cercate anche di ammorbidire i muscoli dei vostri occhi, guardando al fronte di voi, e vedere se potete allargare un po' la vostra visione, avere la visione un po' più periferica senza muovere gli occhi, per avere questa impressione che vedete a 360. E come ultima cosa potete pensare di qualcuno che vi fa sorridere, una persona che volete bene. Ecco. E da lì possiamo fare diverse cose, no? Questo dovrebbe farci più aperti per qualcosa che sta per succedere. Non so come era per voi, cambiata qualcosa, avete notato qualcosa?
Marco?
Io ho proprio cambiato il modo in cui stavo seduto, esattamente. Mi è piaciuto seguire le indicazioni per prendermi questo momento quasi di ricarica. Alla fine, durante l'intervista, noi usiamo tutta quanta la nostra attenzione e la mettiamo sull'altra persona e quindi ci dimentichiamo, almeno io mi dimentico molto di come sto seduto, della mia ergonomia in qualche modo, ma anche di come sto. E tutta la mia attenzione è rivolta a te in questo momento, Caterina. E questa restituzione che ci fai, secondo me, è molto forte perché ci ribilancia. O almeno con me ha funzionato in questo modo. Bellissimo il tocco finale per concludere, del pensare a una persona a cui vogliamo bene. È una cosa che non avevo mai sperimentato, che in un momento così intimo tu, per riportarmi un pochettino al di fuori di me, mi fai pensare a una persona a cui voglio bene, e questo scatena una serie di cose estremamente positive. E ti ringrazio molto, molto bello. Tu, Daniele?
Sì, no, io pure ho notato il finale molto interessante, no? Cioè, nel senso, per chiudere, non ti faccio chiudere, basta, ti faccio prendere quasi per mano, no? Per tirarti fuori da questo momento tuo intimo, da qualcuno a cui vuoi bene, che evidentemente ti vorrà bene. Anche questo ancoraggio, diciamo, un sentimento mi è piaciuto molto, l'ho notato bene, molto anch'io. Ho notato anche lo step precedente, mi era piaciuto tanto, quello di guardare dritti, ma provare in realtà a percepire a 360 gradi la visuale, che ovviamente è un esercizio impossibile, però nella sua impossibilità ti streccia la visuale e ti dà metaforicamente un messaggio molto forte, no? Quello di provare a aumentare l'awareness, la consapevolezza anche di ciò che c'è fuori da te, stando centrato, senza doverti muovere, no? E quindi aumentare molto la percezione. E sì, poi quello che dice è vero, dovremmo farlo ogni sessione di ogni episodio, ci dovremmo fermare a metà episodio e fare questo momento di centro, così poi si riparte a bomba, diciamo. A questo
si
senza
può fare un po' più veloce. Io l'ho fatto, devo dire, un po' lungo, però poi con la pratica lo puoi fare boom boom, tipo 30 secondi.
No, ma è bello,
però mi è piaciuto così.
No, infatti.
Esatto. Mi è piaciuto molto prendermi questo tempo senza farlo, ma solo raccontandoci al volo. In successione, che altro esercizio puoi legare a questo qua? Qua era molto legato alla respirazione e alla postura per certi aspetti. Qua cosa puoi, da lì dove puoi andare per capire un po'.
Oh. Da lì puoi andare, dovunque. sto pensando, perché è sempre adatto alla tematica, no? che vogliamo aprire, approfondire. Allora, per me è difficile dire da qua dove possiamo andare, perché dipende dove vogliamo andare.
Giusto.
Dove vogliamo andare?
Andiamo,
no, magari adesso si potrebbe portare un po' in relazione. Con questa awareness, calma, anche stare insieme o guardare ognuno, see each other.
Sì.
E magari guardando a te, Daniele, in occhi, notare che cosa sto sperimentando, che emozioni, che sentimenti, che sto facendo nel mio corpo e poi farlo con Marco è diverso quando guardo Marco, è diverso quando guardo Daniela, è diverso quando guardo Caterina, che sta succedendo. E poi portarlo, magari fare una restituzione, capire un po', ok, che è successo, perché è diverso con lui, magari anche capire da lì che sono le mie triggers, che sono invece le cose che mi fanno sentire bene, al mio agio, al mio disagio, perché lavorare con questo.
Certo, è un bellissimo punto di partenza secondo me, per poi continuare, perché son cose che ti fanno poi venire voglia di vedere che cos'altro c'è. Daniele, lo so,
è a questo punto siamo arrivati al Matador e quindi Caterina, che cos'è che in un'aula di embodiment, o comunque un'aula in cui usi anche l'embodiment, perché come abbiamo detto è abbastanza trasversale, non è detto che sia esclusivamente su quello, ma potrebbe anche essere semplicemente una metodologia con cui poi trattiamo un altro argomento, che cos'è che in quest'aula uccide un po' la metodologia, uccide un po' la possibilità di lavorare col proprio corpo? Chi è il matador dell'embodiment?
Allora, io so che me l'avete mandato la domanda in anticipo, però comunque la trovo difficile a rispondere, perché le vedo diversi, matador. Uno, quello che penso che ognuno da noi ce l'ha, la percezione che non abbiamo tempo di stare con noi stessi, è un po' rallentarci e fare qualcosa che magari non sembra dall'inizio utile. È proprio prenderci questo tempo, sta resistenza, perché lo facciamo, perché dobbiamo fare, perché non ci concentriamo a quelle cose che dobbiamo fare invece. Penso che ognuno da noi ce l'ha sta cosa, e poi nell'ambito aziendale ovviamente è ancora di più. Allora io lo vedo questo molto difficile di venderlo, non venderlo solo, diciamo, venderlo con i soldi, però venderlo proprio sta idea di
anche come idea
alle persone, come idea, anche lavorando con, anche in aula, poi quando veramente ci siamo, dipende, o ci sono le persone che hanno proprio scelto di esserci e sono già molto curiosi, lo vogliono fare, però se in una lezione o in aula dove magari i partecipanti non hanno scelto di esserci, non sanno che cosa è questo momento all'inizio, perché lo stiamo facendo, a che cosa serve, ok, un po' di questa...
Qui rimandiamo
domande.
subito immediatamente alla puntata con l'ottimo Marco Dussin, che parla di priming dell'aula per arrivare al momento in cui proponi qualche cosa di un po' più sfidante, con tutti quanti ben allineati, ben pronti a prendere parte a questa cosa. Grazie per questo gancio splendido. Allora, Caterina, ci hai portato in un viaggio che ha compreso veramente tante cose. Il tema chiama ovviamente del lavorare con il corpo, così come del lavorare in una prospettiva di sviluppo, no? Di coaching, di immaginazione, di intenzione, di attenzione, passando per quelli che sono elementi magari interculturali di vantaggio dell'embodiment o vantaggi di performance. Vedendo questo mondo dell'autoconsapevolezza come una risorsa, anziché come un limite. Ci ha fatto fare questo splendido esercizio, di cui probabilmente io e Daniele parleremo per le prossime settimane, che ti ringraziamo, e ti ringraziamo anche per questo splendido esempio del Matador. Quindi Caterina, davvero grazie per aver preso parte al podcast di Formatori. Non ti possiamo lasciare andare via però senza l'ultima domanda di Daniele,
che è semplicemente: dove ti trova chi ti vuole cercare?
Ok, io sono soprattutto attiva a LinkedIn, devo dire adesso fatto un po' di pausa, però se volete seguire anche qualche video, ogni venerdì cerco di metterci un esercizio semplice di un minuto che ognuno può provare anche a casa, in ufficio. Allora, sì, se siete curiosi, seguitemi lì. E poi una settimana fa ho lanciato un sito piccolino anche che si chiama posttomove.com. Sì. E lì sto parlando un po' più di mia offerta di coaching per adesso. E allora magari se c'è qualcuno che ha interesse di fare one to one e provare ad andare un po' in profondo, mi può trovare lì.
Perfetto. Benissimo. Grazie mille ancora Caterina, davvero.
Grazie a voi.
Formatori è un podcast ideato e condotto da Daniele Cursi con la prestigiosa collaborazione di Marco Vianello.